Buonasera a tutti. Inizio subito con una domanda. Quanti di voi hanno seguito quest'inverno la trasmissione di Bisio con quel cabarettista che faceva usare le mani? Nessuno? È una trasmissione che in realtà ha rovinato molto la piazza a noi, perché noi che andiamo in giro in qualche modo parlando di tecnologia da 10 o da 15 anni abbiamo sviluppato una specie di tecnica pavloviana per cercare di capire che tipo di pubblico abbiamo di fronte, perché il problema di dover parlare di queste cose è che il più delle volte facciamo riferimento a un'esperienza che non tutto il pubblico ha e a dei riferimenti culturali che non tutto il pubblico condivide. Quindi bisogna sempre cercare di trovare un modo per far incontrare il lessico che si utilizza con il discorso che stiamo facendo, con la capacità in qualche modo di collegarlo a cosa nota, di rendere il discorso comprensibile. Una delle tecniche che noi abbiamo in genere sviluppato poi in questi anni parte proprio dal fatto di fare delle domande al pubblico e di cercare di capire che tipo di esperienza il pubblico ha. E chiaramente questa cosa la facciamo con alzata di mano. La prima domanda che vi faccio è: quanti di voi hanno un blog? Chi ce l'ha? Alzi la mano. Uno, due, tre, quattro... 5. Quanti di voi utilizzano i social network come Twitter, Facebook? Siamo su una buona metà. Quanti di voi hanno mai giocato online, tipo per esempio giochi come World of Warcraft, esperienze di questo tipo? Ok, tu però non fai test lì dietro. Quanti di voi invece utilizzano internet solamente per leggere o per avere informazioni? La quasi totalità. Andiamo sul più difficile. Quanti di voi utilizzano internet per tenersi in contatto con gli amici che già hanno? Pochini. Quanti di voi utilizzano internet per conoscere nuove persone e per cercare di costruirsi un nuovo sistema di relazione? Nessuno? L'ultima domanda, che è la più difficile. Quanti di voi hanno mai sentito parlare di Second Life? Allora, questo non me l'aspettavo, per esempio. Quanti di voi ci sono mai entrati? Perché qui cominciamo a essere già nella media italiana. In realtà si tratta di parametri abbastanza importanti per cercare di capire più o meno il senso del discorso che stiamo vivendo. La prima domanda è quella del blog, perché il blog, avere un blog, quindi partecipare attivamente alla produzione di contenuti in rete, è un passaggio importante che già taglia di molto la normale partecipazione, il normale utilizzo che la gente fa di internet. Esistono diversi modi, diverse metriche che misurano questa cosa. Ce n'è una che racconta che solo il 3% degli utenti di internet producono contenuti, solo il 3% degli utenti dei social network producono contenuti e così via. C'è un'altra regola che è quella del 99-1, secondo cui il 90% delle persone si limita semplicemente ad utilizzare internet, ad utilizzare i contenuti, un 9% occasionalmente partecipa alle discussioni, partecipa alla produzione dei contenuti, e un altro 1% in realtà produce attivamente contenuti, no? Per avere la dimensione di questo fenomeno, pensate che questo 1% che produce contenuti non è un 1% di persone che producono normalmente video o che uploadano video normalmente su YouTube, no? Quindi una piccola porzione di questo 1% è quella che alimenta YouTube, che è questo famoso portale in cui tutti quanti possiamo vedere dei video. Eppure ogni giorno vengono messi online molte più ore di video di quanta sia stata la storia della produzione televisiva nel mondo. Quindi proviamo a immaginare le dimensioni, la portata di questo fenomeno. Ed è una cosa a cui noi come società, culturalmente, come persone, come individui, non abbiamo ancora preso la misura, perché è una cosa che ci siamo trovati a un certo punto così all'improvviso. Una mattina ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che avevamo tra le mani un'infrastruttura molto potente e abbiamo cominciato, è cominciata una lunga storia che in qualche modo nel 94-95 comincia a essere una storia che esce dai centri di ricerca, esce dalle università, esce dagli ambiti più militari e più evoluti che avevano cominciato a progettarla, che nel 96-97 comincia a diffondersi perché diventa gratuito l'accesso ad internet, e che poi a un certo punto, per quanto riguarda l'Italia, nel 2009, come vedete, segna il suo ingresso nella cosiddetta cultura pop, nella cultura popolare. Il cambiamento che viene portato alle nostre società da questa infrastruttura che noi abbiamo inserito per gestire la conoscenza all'interno di modelli che funzionavano in maniera diversa, viene accettato e diventa, come vedete, la traccia di un tema di maturità dei ragazzi. È un passaggio molto molto importante, perché è un passaggio che finisce per coincidere anche con un momento in cui, potrei dire, non è più il prodotto di una sottocultura tecnologica da appassionati, da persone, da sociopatici che si mettono davanti un computer per cercare di fare delle cose, ma comincia a diventare un fenomeno di rilevanza sociale importante. È un momento che coincide in Italia con il passaggio dai 500.000 utenti di Facebook ai 9 milioni, per esempio, l'anno scorso. Oggi siamo arrivati a 16 milioni di italiani che utilizzano Facebook. Se ci pensate, è un numero molto più mainstream del festival degli ascoltatori del Festival di Sanremo. Sono numeri molto importanti. Dovendo scegliere un titolo simbolico in qualche modo per questa chiacchierata, io ero molto indeciso se sceglierne uno che mi piaceva molto, che è Il futuro arriva in fretta, che però non rende bene l'idea, perché non ci spiega perché arriva in fretta, non ce lo spiega granché, oppure se appoggiarmi a un vecchio proverbio americano che dice che non si possono insegnare nuovi trucchi a un cane vecchio. Perché dico questo? Perché gran parte del problema che noi oggi stiamo vivendo, stiamo attraversando socialmente, è un problema di comprensione di quello che sta accadendo. Perché noi non abbiamo semplicemente preso dei computer, collegato dei computer e messo dei software o delle applicazioni dentro questi computer, o comunque software e applicazioni di cui questi computer ci danno accesso per fare delle cose. Noi abbiamo collegato milioni di persone. Collegando milioni di persone, questi milioni di persone hanno cominciato a utilizzare la tecnologia, che non è più il fine, ma diventa il mezzo, diventa una mera, la chiamo sempre un mero accidente abilitante. Cioè, la tecnologia è lì, ma la cosa che porta davvero il cambiamento è il modo in cui milioni e milioni di persone tendono ad utilizzarlo. Voi pensate che la prima storia, uno dei primi aneddoti della storia di internet, è un aneddoto che ancora riguarda i vecchi centri di ricerca, quando a un certo punto si cominciano a connettere i computer degli scienziati per permettere loro di condividere i dati delle ricerche, e gli scienziati cominciano a utilizzare i computer per scambiarsi le ricette, per giocarci a scacchi. Cioè, questo è un classico esempio di come in realtà una tecnologia che viene pensata per un determinato modello può essere utilizzata poi per mille e mille altre cose. Uno degli esempi più recenti che abbiamo tutti quanti sotto gli occhi è Twitter. Non so se ne avete mai sentito parlare tutti, è un social network che noi scherzosamente, quando debuttò 5 anni fa, l'avevamo definito il modo di stare in mutande in rete, no? Perché fino ad allora si era sempre tentato in qualche modo di lavorare non sui fatti personali, non sui micro momenti della nostra vita, ma insomma si lavorava, c'erano i blog, c'erano momenti di comunicazione più editorializzata, c'era un modello diverso di pensare la rete. Invece questi ragazzi si inventano questo social network che fondamentalmente consiste di una mascherina per scrivere e di una domanda. La domanda è: che cosa stai facendo? E hai 140 caratteri per rispondere. Chiaramente tu scrivi tutto quello che stai facendo: sto facendo colazione, sto uscendo, sto andando alla parrucchiere, così via, e i tuoi amici, tutte le persone che ti seguono lo possono vedere. Questo era in qualche modo il concetto originario di Twitter. Poi con la diffusione hanno cominciato a usarlo anche qui davvero milioni di persone. È diventato uno strumento importantissimo, è diventato uno strumento che nel mondo, per esempio, dell'informazione americana oggi è insostituibile. In Italia, per esempio, hanno cominciato a utilizzarlo anche i giornali per raccontare, per esempio, la partita dell'Inter di mercoledì scorso, la raccontavano direttamente su Twitter al Corriere della Sera. Altro momento importante di Twitter è stato quando c'è stata la rivoluzione in Iran l'anno scorso. Twitter era utilizzato dai dissidenti per superare il filtro dell'informazione imposto dal regime e raccontare in Occidente che cosa succedeva. È diventato talmente importante un social network, particolarmente inaffidabile perché ogni tanto si rompe e va giù, è diventato talmente importante che il governo americano ha chiesto all'azienda che ormai gestisce questo social network di non fare la manutenzione che avevano previsto per non mandare giù il sistema e per continuare a consentire ai dissidenti di mandare verso l'Occidente messaggi su quello che stava succedendo in Iran. Quindi rendetevi conto, c'è un social network che nasce con intenti di puro cazzeggio, che a un certo punto viene pregato dal governo degli Stati Uniti di non essere fermato per qualche ora perché diventa di importanza vitale per una situazione molto calda in Medio Oriente. Però questi sono degli esempi, sono la parte più in qualche modo visibile dell'iceberg, quella cosa che noi tutti quanti abbiamo sotto gli occhi. Una delle cose che si dice normalmente della tecnologia, una delle cose che girava poi soprattutto nelle università quando si cominciò a realizzare un luogo comune secondo cui i giovani erano quelli molto più portati verso i computer e verso queste tecnologie, mentre invece le persone più anziane lo erano meno, si cominciò a dire che questo settore è uno dei pochissimi settori della conoscenza umana in cui la competenza è inversamente proporzionale all'età e all'esperienza delle persone. Il che significa che secondo questa teoria i ragazzi sono molto più esperti di noi e sono molto più in grado di capire quello che sta succedendo. Però questo è un luogo comune, è una cosa vera solo fino a un certo punto, perché i ragazzi hanno il vantaggio di avere una familiarità naturale con questi strumenti, perché come sapete la vera tecnologia è quella che non c'era quando siamo nati, no? Loro ci sono nati, ci sono cresciuti dentro, per loro non è un fatto nuovo, hanno una maggiore facilità di utilizzo. Quello che però i ragazzi non hanno è la comprensione culturale di quello che sta accadendo, o gli strumenti analitici per capire e giudicare l'importanza di quello che fanno, di come lo fanno, di cosa gli sta succedendo intorno. Perché di fatto, e qui già smettiamo di parlare di tecnologia, quello che è successo è che nel momento in cui noi prendiamo una grande infrastruttura di comunicazione, che alla fine è una grande infrastruttura che gestisce la conoscenza, la immettiamo all'interno di una società, quello che succede è che cambia la cultura. Cambia la cultura ad un livello che i semiologi definiscono l'asse paradigmatico o l'asse di sistema di una cultura, ovvero cambia il modo in cui noi stessi riconosciamo una cultura come la nostra cultura come tale. Per spiegare il livello dell'asse paradigmatico di sistema, c'è un esempio bellissimo che fa un antropologo che si chiama Marshall Salins e fa l'esempio della gonna femminile. La gonna femminile è in qualche modo un aggeggio che noi consideriamo femminile non perché abbia delle specifiche funzionali che la rendono adatta alle donne e non adatta agli uomini. È semplicemente un fatto che nella nostra cultura viene attribuito al mondo femminile. Cosa che invece se andiamo a guardare la cultura tradizionale scozzese non è. Perché chiaramente in Scozia la gonna, il kilt, diventa anche un indumento maschile. Quindi la nostra cultura funziona in un modo che noi siamo abituati a riconoscere perché siamo stati educati a riconoscerla come tale. E quello che sta succedendo è che Internet, io continuo a parlare di Internet in senso molto esteso, poi vedremo in che senso lo intendo, però Internet quello che sta facendo, sta modificando il modo in cui funziona la nostra cultura. Su tantissimi concetti importanti, su tantissime cose che per noi sono fondamentali, sta ridisegnando completamente il nostro quotidiano a tutti i livelli. Stanno cambiando i paradigmi. Un esempio che potete vedere di come stia cambiando per esempio la nostra cultura oggi e nelle cronache di tutti i giornali, ed è il modo in cui funziona l'industria culturale, che non è la nostra cultura, ma che è l'industria che alimenta la nostra cultura. Voi avete visto che ci sono i giornali che sono andati in crisi, che non riescono ad avere più un modello economico per dare informazione, perché la gente oggi l'informazione la prende attraverso la rete e attraverso la rete non la paga. Avete visto la crisi, è stata la prima che abbiamo osservato, dell'industria musicale, con un adeguamento impossibile della giurisprudenza che oggi per esempio punisce la norma che è quella di scaricare la musica da internet e in realtà dovrebbe continuare a difendere quella che una volta era la norma ma che oggi è in qualche modo il fatto raro, cioè l'acquisto della musica, perché la nostra cultura si sta ridisegnando in modo che il prodotto culturale tende ad essere sempre più ad essere definito e individuato come un bene pubblico. Quando un prodotto comincia a essere identificato e definito come un bene pubblico, il mercato ha solo due soluzioni per riuscire a dargli un valore economico, quindi a renderlo un prodotto vendibile. La prima soluzione è tecnologica, infatti per la musica, oggi per i libri, con gli ebook, si sta cominciando a parlare di questi sistemini tecnologici che vengono inseriti per impedire la copia, e questa è la soluzione tecnologica. Poi c'è la soluzione invece legislativa, che è quella di dire che quel prodotto lo devi pagare, perché se non lo paghi diventa pirateria, e chiaramente questa cosa è illegale. Da un punto di vista di cambiamento, vi rendete conto che è importantissimo? Cioè noi ora ci troviamo con un mondo che non sappiamo bene come gestire. Cioè ora la cosa che è certa è che l'industria musicale, l'industria editoriale, il cinema, tutta la nostra industria culturale deve trovare un nuovo modo per funzionare, perché è cambiato il rapporto fra il pubblico, l'industria e i suoi prodotti. Ed è uno degli effetti del cambiamento profondo che stiamo vivendo. Stanno cambiando tutti i paradigmi con cui funziona la nostra società. Perché dico questo? Perché quello che noi stiamo vivendo oggi non è una novità, è sempre successo. Non è la prima volta che le società e le culture umane cambiano in maniera molto molto profonda. Se voi pensate alla società orale, al modo in cui funzionava la società orale, al modo in cui si conosceva nella società orale, avete preso davanti probabilmente l'immagine di un vecchio artigiano che ha imparato a fare i vasi per tutta la sua vita ed è diventato bravissimo a fare i vasi per tutta la sua vita, però non ha alcuna soluzione per trasmettere quello che lui ha imparato ad un'altra persona se non prendere un ragazzo vicino e tenerlo per anni a mostrargli come si fa. La sua conoscenza del mondo è una conoscenza totalmente di prima mano. Se non c'è nessuno del suo villaggio che attraversa le colline e va a vedere che cosa c'è dietro le colline, quell'uomo non sa che cosa c'è dietro le colline. Se qualcuno va, torna e dice che ha visto un continente sprofondare, che quel continente si chiama Atlantide, la sua realtà sarà fatta di un continente che è sprofondato dietro quelle colline. Poi a un certo punto avviene un'altra cosa. A un certo punto ci troviamo con qualcuno che inventa la scrittura. Non si capisce benissimo se sia stata inventata prima la scrittura o prima la moneta, ma le due cose sono molto correlate. La prima funzione della scrittura era quella di poter contare le merci e di poter creare un sistema di scambio. Però già se vi rendete conto, l'innesto all'interno di una società orale di un sistema di scambio delle merci codificato e di gestione delle merci codificata già è una cosa importante. Però la scrittura nel tempo, con i secoli, ha portato una serie di altri cambiamenti molto importanti alla società. Molte cose che noi oggi pensiamo normali non avrebbero potuto esistere senza la scrittura. Pensiamo alla grammatica, pensiamo alla retorica, pensiamo soprattutto alla democrazia. La democrazia dell'Atene del V secolo non avrebbe potuto esistere con l'assenza delle leggi scritte che potevano essere consultate da chiunque. Senza la scrittura non sarebbe stato possibile pensare la democrazia. Pierre Lévy ovviamente fa notare su questo passaggio che non è la scrittura che automaticamente determina la democrazia. Anche qui ci troviamo con una tecnologia che non necessariamente porta determinate conseguenze, abilita affinché possano succedere, o possano non succedere, o possano succedere altre cose. Però tenete presente che ci sono voluti secoli perché la scrittura cambiasse il modo in cui funzionava la nostra società. Poi a un certo punto è arrivata la stampa. Anche qui, un processo molto lungo, è arrivata la stampa, e la stampa ha cambiato ancora un'altra volta le nostre società. Il pensiero scientifico non avrebbe potuto esistere senza la stampa, per esempio. E così via. Anche lì ci sono voluti secoli, secoli, secoli. Poi siamo arrivati ai media di massa, in cui abbiamo realizzato l'esatto opposto di quello che succedeva nella società orale. No, voi pensate che la nostra idea del mondo, di persone cresciute con i media di massa, con la televisione, con i giornali, è un'idea del mondo che è costruita per il 99,9% su informazioni di seconda mano. Cioè la nostra esperienza personale nel frame concettuale che utilizziamo per prendere le decisioni è totalmente nulla. Cioè noi viviamo perché la televisione ci dice che esiste un sistema fiscale, che i giornali ci dicono che un sistema fiscale funziona in un determinato modo, che quel determinato modo è una legge della nostra nazione e che di conseguenza noi dobbiamo comportarci in questo modo, ma nessuno di noi ha esperienza del sistema fiscale. Nessuno di noi ha avuto esperienza della prima guerra del Golfo, per esempio, però tutti quanti abbiamo avuto un'icona di quella guerra del Golfo. So quanti di voi se lo ricordano, il cormorano coperto da petrolio. Era l'icona che tutti quanti abbiamo associato alla prima guerra del Golfo, quella in cui, tra l'altro, si inaugurò il modo in cui oggi noi facciamo informazione televisiva con la CNN. Però la cosa più bella di tutto questo è quell'immagine, è un'immagine impossibile, semplicemente perché in quell'epoca, in quel periodo, non c'erano cormorani in quella zona. Un'agenzia francese ha poi scoperto che quella foto fu fatta in Russia 2 anni prima. Però non cambia nulla per la realtà che noi abbiamo, perché noi viviamo con l'immedia di massa di queste informazioni di seconda mano. Quindi di conseguenza, se per tutti quanti passa quell'icona, e quell'icona sta a significare per tutti noi la guerra nel Golfo, evidentemente quella diventa la nostra realtà della guerra del Golfo. Poi le cose cominciano a succedere molto più velocemente, no? C'è una slide che Derek Tekerkov porta sempre in giro, che è bellissima, che mette un omino per ogni generazione e fa vedere quanti omini hanno utilizzato un determinato medium. Per cui ci sono un sacco di omini che hanno utilizzato la scrittura. Fa un bel po' di omini che hanno utilizzato la stampa. C'è 3 o 4 generazioni che sono cresciute e si sono formate con i media di massa, dopodiché bisogna invertire la slide. Perché cominciamo a non avere più diverse generazioni per uno strumento, ma cominciamo ad avere diversi strumenti all'interno di una sola generazione. Pensate che i miei genitori sono nati, uno nel 38 e uno nel 39. Cioè, per cui sono nati sotto l'inizio della seconda guerra mondiale, hanno chiaramente sofferto la fame come tutti nel periodo della guerra, hanno cominciato a vedere l'arrivo del telefono, l'arrivo della televisione. Quando sono nato io c'era ancora l'unico canale televisivo, cioè io mi ricordo ancora, ho ricordi che sono difficili da raccontare ai ragazzi di oggi, di quando bisognava alzarsi per andare a cambiare canale sul televisore. Non che ci fosse tutta questa offerta, perché se non ricordo male nel 75 abbiamo avuto il secondo canale, cioè quindi di fatto era un unico canale di televisione, 2 canali di televisione, poi sono passate tutte queste cose. Siamo arrivati ad un mondo in cui nei principi degli anni 90 io vivevo a Barcellona, per comunicare con i miei dovevo scendere, andare a fare la fila con gli immigrati sudamericani alla cabina del telefono con il sacchetto delle monetine, buttare tutte le monetine dentro il telefono e dire ciao mamma, ciao papà, sto bene, come state bene, ciao ciao, saranno andate 12.000 lire. No, non sto scherzando, è che sembra preistoria, no? Sembra un mondo completamente diverso da quello di oggi. Cioè io facevo delle fotografie, dovevo andare in un negozio di Carre Palau a farle sviluppare, aspettare una settimana, metterle in una busta, spedirle ai miei amici. Dopodiché nel giro di un mese e mezzo la comunicazione, il ciclo della comunicazione andava a compimento, loro mi rispondevano e mi dicevano belle. No? Ci voleva un mese e mezzo, cioè era un mondo con una comunicazione estremamente rarefatta che sembra talmente lontano da quello di oggi, eppure noi oggi siamo molto, totalmente abituati a quello che sta succedendo, solo che sta succedendo tutto all'interno di una generazione, che è un unico obbligo in questo momento, che non è un obbligo bellissimo, stiamo disegnando il mondo per i nostri figli con degli strumenti che non abbiamo ancora finito di capire. E stiamo raccontando una società in corsa, cioè stiamo raccontando le cose non mentre succedono, ma appena dopo che sono successe. Succedono un sacco di cose, ma davvero tante cose. Sta cambiando davvero tutto, perché se noi andiamo a vedere quello che cambia nel momento in cui noi cambiamo il modo con cui viene distribuita la conoscenza, viene modificato l'accesso alla conoscenza, noi ci rendiamo conto che non c'è assolutamente nulla che resta come prima. La cosa più interessante di tutto questo, soprattutto nell'ottica di chi ha fatto un giro in questa esposizione, è che non sta cambiando solamente il mondo che abbiamo intorno, sta cambiando il modo in cui noi pensiamo a noi stessi. Questa è una cosa più difficile da capire per chi non ha mai alzato le mani prima. Però il concetto di uomo non è una cosa statica, noi siamo sempre pronti a riferirci, questo sarà, succederà sempre più spesso con i dibattiti etici che ci prepariamo ad affrontare in questi anni, però noi siamo sempre portati a pensare, a dire, ah, però questo comportamento non è umano, però questo è umano, questo non è umano. Non è così semplice, non è affatto così semplice. Il concetto di uomo è sempre stato un concetto culturalmente determinato. L'uomo ha pensato se stesso sempre in funzione degli strumenti che poteva utilizzare. Prima di cominciare ad alzare la testa e a guardare in fondo verso la savana, l'uomo non pensava a se stesso come predatore. Prima di sviluppare le tecniche agricole, non pensava a se stesso come produttore di cibo. Prima della rivoluzione industriale, non pensava a se stesso come lavoratore. Il modo in cui noi pensiamo la donna oggi non esisteva prima del 68. Non siamo in grado di pensare l'uomo in termini di diritti umani se non da una quindicina d'anni in modo serio. Perché il modo in cui noi pensiamo all'uomo, al concetto di uomo, che è il concetto cardine su cui noi poi costruiamo tutti i sistemini per prendere le decisioni, è un concetto che è decisamente un concetto culturalmente determinato. Ora, per avere un'idea di questa cosa, non so se avete visto quell'installazione, quel videogioco in cui ci si siede su quella barra, si gira, bisogna cercare di sincronizzare il paesaggio. In quel caso è un tipico esempio di come il nostro cervello comincia a funzionare in una maniera diversa grazie ad uno strumento. Se qualcuno di voi avesse provato Second Life si renderebbe conto in maniera, perché dicevo all'inizio, è una questione di esperienza delle cose per poter capire dove stiamo andando. Un avatar in Second Life. Second Life è un mondo virtuale. A me la parola virtuale non piace, io preferisco sempre la parola metaforica, perché virtuale in qualche modo toglie realtà a quello che sta succedendo. In realtà, se parliamo di virtuale, cominciamo a togliere realtà, cominciamo a cascata a disinnescare concetti come la responsabilità e così via, quindi diciamo è un concetto un po' pericoloso. Però è un mondo in cui noi entriamo in una maniera che per noi è culturalmente molto forte. Cioè in italiano il papà in casa suona male, però in inglese embodiment rende meglio l'idea. Noi ci incarniamo in un personaggio che ha fattezze umane, o anche no, volendo, per i più coraggiosi. Però di fatto ci incarniamo in una persona che raffigura noi stessi all'interno di uno spazio. Ora noi sappiamo benissimo che quello è un personaggio fatto di pixel e che quello è uno spazio fatto di pixel. Però come scriveva un antropologo americano che si chiama Tom Belstroff, secondo me non è un posto virtuale, è uno spazio culturale in cui noi ci muoviamo. Quello che noi stiamo facendo in quello spazio è semplicemente superare i nostri limiti del biologico. Però ci identifichiamo in un qualcosa, in un avatar che ci rappresenta, ci muoviamo in uno spazio in cui si muovono altre persone. Il paradosso è che il nostro cervello non fa nessuna differenza tra i segnali che gli arrivano dal mondo reale e i segnali che gli arrivano da questa immersione nel mondo metaforico. Per cui succede che se c'è un avatar che sta parlando con un altro avatar, già pensate alla forza di questa cosa, avatar che sta parlando con un altro avatar, ci sono due persone che una magari sta a San Francisco, l'altra sta a Napoli, si avvicina un terzo avatar che non ha confidenza con uno dei due e si avvicina troppo, voi scoprite che il paradosso è che la persona di questo avatar, seduta alla sua scrivania a Napoli, mentre magari quest'altro è di Berlino, fa un passo indietro come se l'altra persona avesse invaso il suo spazio vitale. Questo perché il nostro cervello non ragiona necessariamente nei termini culturali con cui noi sembriamo essere stati educati. È un po' come quando giocate ad un videogioco, no? Ci sono spiegazioni neurologiche con cui non vi tedio, però di fatto se voi giocate ad un videogioco la prima cosa che sentite, se state guidando su una pista, per esempio una simulazione di un videogioco, voi cominciate a sentire tutti i muscoli irrigiditi, cominciate a fare le curve così, oppure se vi attaccano vi difendete. Il nostro cervello elabora gli stimoli in una maniera molto molto netta. E non gliene frega assolutamente nulla se quegli stimoli sono mediati alla tecnologia o se sono stimoli che gli vengono dal mondo reale. Ma proprio non gliene frega assolutamente nulla. Ci sono alcune condizioni per cui questo accada. Se per esempio noi siamo su Second Life e su Second Life sperimentiamo un fenomeno che si chiama lag, cioè un rallentamento dei dati, per cui non c'è un'immediatezza nell'impulso che noi diamo per fare un passo e l'avatar che fa un passo, noi ritorniamo immediatamente a percepire il medium fra noi e la nostra presenza online. Però se questa cosa non succede, se abbiamo un monitor a buona risoluzione, se abbiamo una tecnologia che funziona come deve funzionare, noi siamo totalmente immersi all'interno di questa nostra presenza in uno spazio culturale. Cos'è uno spazio culturale? Lo spazio culturale è un sistema di regole che tutti quanti noi utilizziamo per vivere. Uno degli esempi più belli per definire lo spazio culturale è quando noi per esempio andiamo da qualche parte, un ristorante per una cena, immaginate un ristorante dove si mangia solo pesce, uno di questi ristoranti molto fifì e molto costosi in cui ci sono 144 posate. Se noi non sappiamo, non abbiamo il dominio tecnico, non abbiamo le conoscenze necessarie per capire come ci si comporta, quali sono le posate che si devono utilizzare, noi in quel momento siamo fuori dallo spazio culturale. Lo spazio culturale che noi abitiamo oggi è uno spazio culturale che è molto definito dai mezzi che utilizziamo, dalle regole intrinseche a quei mezzi, dalla nostra capacità, dalla nostra in qualche modo padronanza anche tecnica dei mezzi che stiamo utilizzando, perché sono quelle competenze che noi utilizziamo poi anche nel nostro mondo fisico. Noi abbiamo un sistema di orientamento quando ci muoviamo all'interno del nostro mondo fisico, che è un sistema che abbiamo sperimentato e attuato per anni, è lontanissimo da essere preciso. Noi ci fidiamo per esempio con le persone moltissimo della prima impressione, decidiamo se una persona ci sembra vestita bene, ci sembra garbata, come comportarci, se averne paura o non averne paura sulla base di prima impressioni. Come funziona questo sistema di orientamento quando siamo in un ambiente mediato dal computer? Che cosa succede? Per esempio una cosa che si è sperimentata in Second Life è che Second Life è un grandissimo amplificatore di emozioni. All'interno di quell'ambiente è molto più facile innamorarsi, è molto più facile provare emozioni forti, è molto più facile avere una scala emotiva che non sappiamo benissimo come gestire. Però che cosa significa questo? Significa che noi, che sia che interagiamo via mail con qualcuno, sia che conosciamo qualcuno su Facebook, sia che siamo su Second Life, dovunque siamo ci saranno delle regole differenti, ma non cambia il concetto. Noi dobbiamo in qualche modo cominciare a riorientarci e a capire come muoverci in quello spazio culturale, trovare la nostra posizione e cercare di capire come in qualche modo lavorare con gli altri. Ora, dov'è il nostro problema? Il nostro problema è che noi non siamo stati educati a fare questo. Non siamo affatto stati educati a fare questo. Noi veniamo da una cultura che è una cultura che è la cultura analogica del XX secolo. Noi veniamo da una cultura che funzionava in un determinato modo. Io mi ricordo, chiaramente, lavorando sulla frontiera dell'innovazione, per me è abbastanza frequente scontrarmi con delle evidenze di questo tipo, però ci sono dei fatti divertenti. Quando cominciarono a uscire i blog, che oggi vengono dati abbastanza per scontati, no? Quando una tecnologia comincia a non essere più spiegata neanche durante i telegiornali, vuol dire che finalmente la società ha assunto che quella tecnologia esiste, no? E quindi, però questa cosa non era così immediata nel 2003-2004, quando in Italia si cominciò a parlare di blog, e tutti quanti avevano molta paura di questa cosa, perché c'erano da un lato i giornalisti che dicevano: ah, ma voi che diritto avete di fare informazione? Cioè, noi siamo giornalisti, voi non dovete fare informazione, se no qui la buona informazione, la verità, il valore professionale, tutte queste cose qui vanno in crisi, no? Poi anni dopo, chiaramente loro hanno cominciato ad aprire dei blog, perché hanno scoperto che quel modo di fare informazione è un'occasione professionale anche per loro, però la prima reazione è stata chiaramente quella di rifiuto. Stessa cosa con gli scrittori: ah, ma voi che diritto avete di scrivere? Noi siamo gli scrittori, noi siamo gli artisti, quelli, tutto il resto. Poi alla fine, oggi il sistema ha trovato un suo equilibrio su queste forze, però quando noi ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, a seconda delle nostre attitudini, della nostra apertura, del nostro etnocentrismo, siamo portati ad accettare o a rifiutare l'innovazione. Comunque sia, siamo sempre costretti a valutarlo in base a tutto quello che abbiamo imparato prima, perché non sappiamo assolutamente che cosa sia e che cosa sarà domani e dove ci porterà domani. Quello che vedete è in qualche modo uno schemino che spiega i continui passaggi che stiamo vivendo in questa transizione da una cultura che sapevamo come funziona a una cultura che non sappiamo affatto come funzionerà domani. Ci sono i cosiddetti nativi, su cui chiaramente si specula molto, no? Si dice che i nativi in realtà sono quelli che, proprio essendo nati con quella tecnologia, la conoscono, la dominano meglio. Vi garantisco che non è vero, non è automatico. Soprattutto avendo a che fare con gli studenti all'università ce ne rendiamo conto, perché non è solo una questione di età, è una questione molto spesso di contesto sociale, di tipo di famiglia in cui i ragazzi crescono, di opportunità, di curiosità a cui vengono sottoposti. È un criterio molto spesso anche di urbanizzazione. I giovani di una grande città potenzialmente hanno molto più facilmente accesso alla banda larga rispetto ai giovani di un paese delle Marche, per cui noi, insegnando Urbino, Scienze delle Comunicazioni, poi ci rendiamo conto che la maggior parte, all'inizio del mio corso di social media, per esempio, la maggior parte di loro a malapena utilizza Facebook. Non è automatico che sono giovani e sono dentro questo modello. In compenso io conosco dei sessantenni e dei settantenni che sono molto molto bravi a capire quello che sta succedendo, e in qualche modo questo dà loro un vantaggio che va a supportare la mancanza iniziale di competenze tecniche, no? Quindi non è così automatico. Poi ci sono le persone che fanno da ponte, no? Tipo quelli che a un certo punto capiscono una cosa e la spiegano agli altri. Ci sono gli immigranti, che sono quelli lì che, qui la metafora dell'italiano degli anni 40, dei tardi anni 40, che va a lavorare in Germania e che arriva in un paese e deve affrontare una serie di difficoltà, una curva di apprendimento molto forte, capire la lingua, deve fare tante cose, però non accetta completamente la cultura in cui entra, per cui comincia a farsi il ristorante italiano, comincia a tenersi, a importare una parte della sua cultura, cercare di difenderla in qualche modo. E questo è un ruolo che molti di noi hanno. Di fronte alla novità, molti di noi tentano di difendere il modo in cui le cose funzionavano prima. Ora, 15 anni di storia ci hanno dimostrato che non è una strategia che funziona. Poi ci sono gli indecisi, che sono quelli che non sanno bene come comportarsi, che aspettano di capire meglio, che non sono particolarmente motivati. Poi ci sono i rifugiati, che sono quelli che non arriveranno in qualche modo mai. Il dato importante della nostra cultura è che la fanno gli early adopter. Gli early adopter sono i cosiddetti, sono quelli che per primi adottano una determinata tecnologia. I primi ad arrivare in realtà sono quelli che la fondano, quelli che la inventano. Tipo, facciamo l'esempio di Second Life: quelli che hanno inventato Second Life avevano un'idea di Second Life, la conoscevano molto bene dal punto di vista tecnico e la sviluppavano molto dal punto di vista tecnico. Di Second Life nel mondo si è cominciato a parlare quando sono arrivati gli early adopter, che sono arrivati e hanno detto: ah, bella questa cosa qui, facciamoci questo, perché non ci facciamo dentro delle lezioni universitarie, perché non ci facciamo dentro quest'altra cosa, e creano dei ponti che diventano importantissimi affinché gli altri capiscano, con degli esempi pratici, con delle cose che funzionano, come viene utilizzata la tecnologia. Se noi vogliamo capire dove sta andando il nostro mondo, dove sta andando la nostra cultura, che cosa sta davvero cambiando, dobbiamo andare a vedere dove sono gli early adopter. Che cosa stanno facendo gli early adopter? Vuole fare una domanda? Visto che alzava. Ah, ok. In realtà quello che sta succedendo, a livello quantomeno analitico, è molto facile da spiegare, anche se dirompente, cioè facile non significa che non sia dirompente. Negli ultimi 20 o 30 anni noi stiamo assistendo ad un aumento enorme, importantissimo, in progressione geometrica, della capacità di calcolo. Capacità di calcolo significa che noi come società abbiamo la capacità di elaborare una quantità enorme di dati. Anche qui voi direte: sì, è un fatto tecnico, che ce ne frega che i computer sono più potenti. In realtà ce ne frega tantissimo, perché nel momento in cui aumenta la capacità di calcolo, noi siamo in grado di raccontarci il mondo molto meglio. Cambia, la capacità di calcolo cambia la nostra narrazione del mondo. Se noi abbiamo una bassa capacità di calcolo, possiamo intuire il concetto di ecosistema, e allora possiamo pensare: ah, bello, in questo lago ci sono molti pesci piccoli, buttiamo dei pesci grandi e in qualche modo equilibriamo il sistema. Non è così semplice. Man mano che abbiamo aumentato la capacità di calcolo, abbiamo scoperto con dei modelli matematici che il modo in cui funziona un ecosistema ha una quantità enorme di variabili. Vi faccio un altro esempio. Cioè, se, a tutti quanti sarà capitato di andare a una festa e di osservare che a un certo punto vanno via due persone e si svuota la festa. Grazie all'aumento della capacità di calcolo siamo riusciti a elaborare modelli matematici che ci spiegano anche questa cosa, perché succede. Però anche la capacità di calcolo significa soprattutto fare ricerca in una maniera migliore, quindi rilanciare continuamente la ricerca, quindi rilanciare continuamente la nostra capacità di comprendere il mondo, di fare reverse engineering del mondo e di migliorarlo e di inventarci delle cose nuove costantemente. Più aumenta la capacità di calcolo, più velocemente aumenta la capacità di calcolo, più veloce è l'accelerazione che noi subiamo. La seconda linea di accelerazione molto forte è chiaramente quella della connettività. Più noi connettiamo cose, più noi connettiamo persone, più le informazioni girano velocemente. Anche qui i fisici teorici hanno fatto da noi elaborato dei modelli bellissimi, uno dei quali si chiama l'effetto Medici. Chiaramente l'analogia con la famiglia Medici è, qui a Firenze in particolare, abbastanza nota. Però qual era il punto? Il punto è che mettendo in uno spazio ristretto i migliori cervelli, creando una, in quel caso si faceva con la prossimità fisica, creando una maggiore circolazione di idee, aumentava la qualità delle idee. Per cui a un certo punto i fisici hanno dimostrato che a un aumento della quantità delle idee corrisponde sistematicamente a un aumento della qualità delle idee. Più noi connettiamo persone, più noi connettiamo cose, più noi siamo in grado di far circolare informazioni, più noi riusciamo in qualche modo ad accelerare la produzione di idee e ad alzare il livello della qualità delle idee. Non è necessariamente, anche qui, lo dicevamo per la scrittura e la democrazia, non è un rapporto di causa-effetto, non c'è nulla di deterministico, è solo un processo di accelerazione. Nessuno di noi è in grado di dire, per esempio, oggettivamente qual è un'idea di qualità. Dal punto di vista probabilmente del regime iraniano, un'idea di qualità è quella cosa che a un certo punto gli toglie dalle palle internet e gli permette di governarsi la comunicazione interna. Dal nostro punto di vista un'idea di qualità probabilmente è un'altra. Quindi non è necessariamente qualcosa che ci porta verso il bene. A nuovi problemi, a nuove soluzioni corrispondono sempre alla fine nuovi problemi. Su questa cosa del circolo delle idee, esiste la circolazione delle idee, di come in qualche modo acceleri la nostra società. Ci sono una serie di esempi molto belli, c'è per esempio uno che parla di, che racconta questa cosa come l'innesto nella nostra società di un modello di creatività di tipo import-export, no? Prendiamo per esempio internet e le persone che producono contenuti e scambiano messaggi e condividono conoscenza su internet. Nessuno di noi appartiene solo ad un ambiente, per cui magari uno è appassionato di libri, uno è appassionato di musica e entrambi sono appassionati di pesca sportiva. Entrano in contatto nell'ambiente di pesca sportiva, uno porta il lessico e la cultura dell'appassionato di musica, l'altro porta il lessico e la cultura dell'appassionato di libri. C'è una contaminazione di linguaggi, di registri, di punti di vista del mondo che genera un aumento della creatività. È chiaro che tutti gli studi che stiamo facendo oggi, anche quelli che vi sto citando io, sono degli studi che vanno presi con un beneficio di inventario, perché l'accelerazione stessa significa che lo scenario si ricomplica continuamente, cioè non arriveremo mai a un punto in cui diremo guardate che il digitale si è compiuto, oppure guardate che questo processo è finito. No, perché nel momento stesso in cui si sposta l'asticella comincia a lavorare per essere spostata ulteriormente. Quindi il digitale continuerà sempre a ricomplicarsi, che un po', se ci pensate bene, la metafora della ricerca. La ricerca non finisce mai, no? Quando dei ricercatori fanno una scoperta, quella scoperta è solo il punto di partenza per un'ulteriore ricerca. In questo modo funziona oggi la nostra società. La terza linea di accelerazione è quella degli strumenti che utilizziamo. La nostra generazione, che continua a essere quella famosa generazione culturalmente sfigata di persone che ha imparato a vivere nell'analogico e che improvvisamente si trova ad avere a che fare con il digitale, no? A un certo punto ha imparato ad avere a che fare con il digitale attraverso una cosa complicatissima che erano i computer. Cioè, il computer, se ci pensate bene, è un oggetto tremendo da un punto di vista di curva di apprendimento, di utilizzo. E mi ricordo, verso la fine degli anni 90 progettammo una piattaforma di formazione a distanza, che era bellissima, perché nel momento in cui tu arrivavi lì eri completamente assistito per imparare a utilizzare il computer e per imparare a utilizzare internet. E dovevamo fare un corso a degli operai di alcune industrie del tessile del Varesotto. Il nostro problema era però far arrivare questi operai dentro la piattaforma, quindi farli accendere il computer la prima volta, farli aprire il browser, farli arrivare sulla pagina e fargli mettere la password. E quindi ci dividemmo un po' e facemmo questa prima lezione in presenza per spiegargli come fare. Allora ci fu questa scena bellissima dell'operaio a cui viene detto muovi il mouse sullo schermo, lui lo prende e lo alza così, no? Non è una cosa da ridere, perché a noi sembra abbastanza scontato, ma pensate a quanto è poco intuitivo il rapporto totalmente elaborato qui dentro del movimento della mano con il movimento del cursore sullo schermo. Il computer è un aggeggio terribilmente complicato, è una soluzione totalmente rudimentale per fare delle operazioni molto più semplici. Tant'è vero che oggi, è proprio il caso è che da domani arriverà in Italia, però tant'è vero che oggi si parla della rivoluzione dell'iPad, che è questo aggeggio di Apple che è una tavoletta che non funziona, c'ha più la tastiera, non ha più nient'altro da fare, cioè si lavora con carezze e tocchi, ma quella che loro chiamano l'interfaccia naturale, no? È un computer che non ha più bisogno di essere imparato. È una cosa che hanno messo davanti a una bambina di 2 anni, la bambina di 2 anni intuitivamente ha fatto queste cose. Io ho un amico che ha un figlio di 1 anno e poco più, che quando vede il suo iPhone comincia a fare così con le dita per allargare lo schermo, che è una cosa che io ci ho messo tipo ore a capirla, no? Perché cioè, per me che vengo da altre interfacce, chiaramente l'iPhone era una cosa nuova. Invece il bambino ha visto il padre che faceva così e intuitivamente ha cominciato a capire come funzionano queste cose. Quindi questi strumenti saranno sempre più facili, sempre più potenti. Cioè considerate che il computer con cui ho scritto la tesi nel 93 a Barcellona era un Olivetti Quaderno, uno dei primi portatili che furono prodotti, accessibili chiaramente, ed era un processore 8086, aveva qualcosa tipo 640K di RAM e un disco rigido da 20 mega. Che era molto più potente dei computer della NASA degli anni 60 che stavano nei capannoni. Però di fatto questo computer, che all'epoca era molto molto potente, non era neanche retroilluminato, per cui io mi sono dovuto scrivere tutta la tesi in favore di luce, perché il monitor era di quelli a cristalli liquidi e così via. Pensate che a me sembrava uno strumento potentissimo. Poi abbiamo avuto computer sempre più potenti, computer che facevano delle cose straordinarie, e oggi abbiamo questi aggeggi che in 120 grammi ci permettono di fare una quantità di cose enormi, che non sono speculari a quelle che facciamo con il computer, ma che hanno un rapporto diverso con l'informazione, con il mondo circostante. Io ieri sono arrivato in stazione e ho trovato l'albergo utilizzando la mappa dell'iPhone, che a un certo punto mi faceva vedere le fotografie delle strade con la freccia indicandomi dove dovevo andare. Cioè abbiamo degli strumenti che saranno sempre più piccoli, sempre più potenti, sempre più facili da utilizzare e sempre più connessi con il resto del mondo. E anche questo vi rendete conto intuitivamente che è un qualcosa di assolutamente importante per l'accelerazione che stiamo vivendo. E c'è la quarta linea, che sono le persone. Cioè, se noi nella vita abbiamo un solo strumento, cioè quella famosa battuta del martello, se il tuo unico strumento è un martello, tutti i tuoi problemi assomiglieranno a chiodi da battere. Se noi diamo a milioni di persone, milioni di strumenti potenti e un sistema aperto che consente alle persone di inserire sempre nuovi strumenti, voi vi rendete conto che abbiamo completato il quadro del perché l'accelerazione è così forte. Sono un po' di curve, oltre alle linee ci sono un po' di curve che possono spiegare questa accelerazione. La prima è questa, che è la curva di apprendimento. La curva di apprendimento è lo sforzo che facciamo per imparare una cosa nuova. Noi veniamo da una società in cui i miei genitori sono andati a scuola in genere fino alle superiori, all'epoca erano pochissimi laureati, però a quel punto avevano finito di imparare, perché avevano trovato un lavoro e avevano una garanzia per tutta la vita. Sì, ogni tanto si faceva un po' di aggiornamento professionale, cioè sentiva neanche tanto l'esigenza, il loro lavoro non cambiava. era sempre quello. Cioè noi oggi, oltre a dover decodificare continuamente un mondo che cambia, che funziona in maniera diversa intorno a noi costantemente, ci troviamo in un sistema che è cambiato, grazie a questa cosa, in una maniera molto importante. Cioè, non esiste più per esempio il mercato del lavoro che esisteva prima, non è pensabile, non è più sostenibile quel modello che avevamo. Ci sono degli studi americani che dicono che un ragazzo di 38 anni, nato nel 1990, a 38 anni avrà fatto 18 lavori. Siamo costretti, obbligati, ogni giorno a riprogrammarci, a imparare, a ridecodificare tutto quello che sta intorno e il modo in cui funziona. Non c'è assolutamente nulla che può liberarci da questa esigenza, meglio che in qualche modo cominciamo ad averne conto, perché se abbiamo accelerazione, accelerazione significa cambiamento, cambiamento significa imparare, significa apprendimento. Ogni cambiamento ha una sua storia. Come vedete, ve lo dicevo prima, la parte iniziale del cambiamento nasce con questi signori che hanno l'idea, no? Un gruppo di persone appassionate di una cosa costruisce un qualcosa che funziona in modo diverso e ci lavora. L'innovazione tutti quanti tendono a identificarla in maniera molto banale con l'atto creativo, ma in realtà l'innovazione non è un atto creativo. L'atto creativo, l'idea nell'innovazione è solo una delle tre componenti. La seconda componente è la realizzazione, che deve essere una, è quella cruciale in qualche modo, perché ci sono bellissime idee con una pessima realizzazione che non hanno mai avuto vita, ci sono idee non buone ma con un'ottima realizzazione che invece hanno avuto un successo enorme, ci sono idee buone che sono arrivate troppo presto e che sono fallite. Voi sapete per esempio che Skype l'aveva inventato in teoria un'azienda italiana, aveva costruito questo softwareino per telefonare via internet gratis, in cambio bisognava beccarsi qualche secondo di pubblicità, no? Il modello era bellissimo perché era semplice, cioè, tu non paghi per telefonare e sei contento, l'inserzionista paga perché tu telefoni, perché ti prendi la pubblicità e noi ci guadagniamo. Era assolutamente bellissimo, un paio di anni prima di Skype. Non funzionò perché i tempi non erano maturi, perché la qualità della trasmissione voce con la tecnologia che c'era allora non fu ritenuta soddisfacente dagli utenti. Di conseguenza non lo utilizzarono, di conseguenza la gente non pagava la pubblicità, di conseguenza non venne accettata l'innovazione. Il terzo passaggio dell'innovazione, che è la fase più cruciale, è uno dei temi centrali della chiacchierata di oggi, è che l'innovazione porta con sé la sua nemesi. L'innovazione porta sempre con sé la resistenza all'innovazione. Se provate a cambiare il lavoro di una persona, a dirgli guarda, da questo momento devi lavorare in quest'altro modo perché funziona meglio, troverete delle resistenze fortissime, tanto che esistono delle figure professionali che servono apposta per progettare i cambiamenti nelle organizzazioni all'interno del lavoro. Ma pensate anche nella nostra vita. Se siete motivati da un cambiamento perché immediatamente intuite il beneficio, va benissimo. Se è un cambiamento che vi viene imposto o che le circostanze vi rendono necessario, immediatamente diventate resistenti. Pensiamo all'arrivo del computer. Tutti quanti, in teoria, sappiamo che l'utilizzo del computer ci fa accedere a un sistema di opportunità molto diverso, però abbiamo visto realmente quanto ci è voluto per l'adozione del computer. Pensate che la stessa televisione, che è un oggetto potenzialmente innocuo, ci ha messo 36 anni per arrivare nelle case di tutti gli italiani. Cioè, quindi c'è sempre una resistenza in qualche modo all'innovazione, che può essere una resistenza costruita sui costi, su questioni culturali, su mille ragioni, però di fatto l'innovazione non è un processo lineare. Nel momento in cui un'innovazione comincia a essere utilizzata da questi signori, che sono i primi utilizzatori, l'innovazione, cioè il progetto rude, meramente tecnico di chi l'ha fatto, comincia a diventare, ad avere un volto più umano, comincia a essere utilizzato in una maniera diversa, comincia a inventarsi modi nuovi per utilizzarlo. Dopodiché questa cosa convince la prima ondata di massa, che sono questi signori qui, no? Se guardiamola per esempio sui blog, i blog sono nati nel 97-98 negli Stati Uniti, erano utilizzati soprattutto da degli innovatori, quindi sono rimasti pochissimi, quelli porta al 2,5% fino al 2001-2002, 2002-2003 sono arrivati gli early adopter, Nel 2005 direi, in Italia è arrivata la prima ondata di massa, si è cominciato a parlare molto, c'è stata la crescita esponenziale, ne sono arrivati tantissimi, poi oggi siamo al momento in cui arriva la seconda ondata di massa, che è quella che oggi sta arrivando per esempio su Facebook, no? E poi chiaramente ci sono quelli che arrivano sempre per ultimi, e bontà loro. Però di fatto questa è una delle curve che ci spiega in qualche modo come funziona, vale per tutte le tecnologie che noi adottiamo. E ancora una volta, visto che stiamo parlando di criteri per capire dove sta cambiando il mondo e come sta cambiando il mondo, la cosa che a noi interessa è vedere dove sono questi signori qui oggi. Perché dove sono questi signori qui oggi probabilmente c'è qualcosa di quello che vedremo domani o fra qualche anno. Il problema di questa cosa, che sembrerebbe semplice, è che va applicata a ogni tipo di tecnologia. Pensate agli ebook, per esempio, no? Oggi si sta lavorando moltissimo sul concetto di libro digitale. Io raccontavo proprio ieri sul mio blog una cosa che mi è successa l'altro ieri a Bologna. A un certo punto c'è una macchina che viene a prendere alla stazione, l'autista, tutto il figo con me, perché fa, diceva, ah, guardi, tutto il nostro lavoro ormai funziona attraverso il palmare, ci danno tutte le chiamate, le cose tutto attraverso il palmare. Ah, poi senta, c'è un signore che l'ho portato a Parma oggi pomeriggio, stava lì tutto il tempo a leggere con questa sua cosa, cioè, però poi se l'è scordata sul sedile. Cioè, io non ho capito che cos'è. È una cosa piatta che sembra forse un computer, sono stati tutto il tempo a cercare di capire che cosa fosse questo oggetto, finché poi io esco dalla macchina, mi dà la valigia e lui molto, con fare molto molto cospiratore, lo tira fuori questo oggetto, lo tira fuori dalla custodia e mi fa vedere questo ebook reader della Sony, no? Che è un lettore di libri digitali. Ora, culturalmente il libro è una cosa, è una delle grandissime resistenze che avrà la nostra cultura. Però di fatto gli early adopter oggi sono tutti quanti concentrati sul libro digitale, perché è lì che si sta muovendo l'industria editoriale oggi. Ed è una cosa che noi cominceremo a vedere di, come ondata di massa probabilmente verso il 2012-2013 in Italia. Che cosa sta succedendo? La fase in cui siamo oggi è quella in cui si parla molto di ebook all'interno dell'industria editoriale, si parla molto di ebook fra gli addetti ai lavori. I lettori di ebook cominciano ad arrivare anche nella grande distribuzione, per esempio Shan, grandi magazzini cominciano a trovarsi, non ci sono ancora gli ebook in italiano, negli Stati Uniti chiaramente sono un paio d'anni avanti, però questo è un classico esempio in cui noi oggi vediamo dei segnali deboli che ci fanno capire che cosa succederà fra qualche anno. Fra qualche anno noi difficilmente compreremo un libro di carta, fra qualche anno vedremo molte meno librerie fisiche in giro. Il libro di carta resisterà, voglio dire, resistito anche il vinile, non è un problema di... diventeranno due oggetti diversi con molta probabilità, ma il nostro consumo di lettura, prima per la saggistica, poi anche per la narrativa, probabilmente passerà attraverso degli strumenti che oggi sono in quella fase. Noi se andiamo a guardare dove sono gli early adopter, capiamo, in qualche modo abbiamo dei segnali deboli per capire che cosa succederà domani. Questa immagine non è recentissima, però vi fa vedere quali sono tutte le tecnologie in circolo oggi nell'asse del cambiamento. La curva che vedete, la parte alta della curva che vedete, è quella di massima notorietà. È il momento in cui di una tecnologia si parla molto, il momento in cui l'entusiasmo è superiore rispetto alla realtà della tecnologia. Questa cosa l'abbiamo vissuta con internet nei primi anni dell'internet di massa, quindi fine anni 90 fino al 2000 che c'è stata la boa, si parla tantissimo di internet, poi a un certo punto è cominciata la fase di discesa, è cominciata la fase di disillusione, ci furono due o tre anni in cui non si poteva proprio più parlare di internet perché nessuno ci credeva più, perché tutti quanti dopo il fallimento delle .com pensavano che fosse una bufala e così via, poi fu salvato dai blog, i blog hanno ricominciato, hanno rinalzato un'altra volta il ciclo di attenzione. L'abbiamo visto con Second Life, c'è stato un momento nel 2006-2007 in cui, non so se ve ne ricordate, uscivano dei titoli su Second Life che erano straordinari. Ah, quella è diventata ricca con Second Life, in Second Life è successo questo, e in Second Life c'è il porno, cioè si parlava solamente di Second Life, no? Poi a un certo punto è stata superata la curva dell'hype, cominciata la fase di disillusione. Oggi qualcuno sente ancora più parlare di Second Life in Italia? No, Questo non significa che sia morta, sta semplicemente spostandosi verso quell'asse più regolare, che è il momento in cui la tecnologia da un lato diventa sostenibile come sviluppo, dall'altro viene accettato socialmente. Ora, noi che cosa abbiamo? Se questa immagine fosse aggiornata, no? Cioè, per esempio, la fase in cui siamo oggi in Italia porta all'asse, alla parte più alta della curva, Facebook, perché in questo momento si parla soprattutto e solo di Facebook, no? Poi ci sarà a un certo punto la fase di disillusione, ci dimenticheremo di Facebook per un po', fino a renderlo una commodity, a renderlo una cosa come la mail che oggi tutti, o come il mouse, una cosa che oggi nessuno di noi considera più una tecnologia, ma consideriamo una cosa comune per tutti quanti. La cosa interessante è che se questa immagine fosse aggiornata al 2010, sulla parte in salita delle tecnologie che stiamo per avere, cominciamo ad avere delle cose molto molto importanti. Ad esempio c'è un caschetto che si chiama Emotive, che si mette in testa e che legge la nostra attività cerebrale. Non solo legge la nostra attività cerebrale, ci fa interagire con il computer. Per cui c'è un signore che lo ha provato, un videogioco, a un certo punto mette questo caschetto e racconta così, dice: io a un certo punto dove l'avevo scritto anche in una delle slide, a un certo punto mi è stato detto di far apparire un cubo, ho dovuto semplicemente pensare al cubo per farlo apparire e ho dovuto pensare a una cosa diversa chiaramente per farlo sparire. Questo aggeggio ci permette, chiaramente ci sono due assi dal punto di vista delle interfacce, sono due gli assi in cui la velocità accelera moltissimo: da un lato quello dei videogiochi, che è un mercato enorme, superiore a quello del cinema, dall'altro quello medico, che sono due fonti di ricerca importanti. Però di fatto questo caschetto è il primo esempio della tecnologia rudimentale che abbiamo oggi per far interagire direttamente il nostro cervello con quello che avviene nello spazio culturale della rete. Tenete presente che questo caschetto, in un futuro prossimo, magari non con Second Life come la conosciamo oggi o con qualsiasi altra cosa, permetterà di rilevare la nostra mimica facciale, cioè già lo permette di fatto, non con gli avatar di Second Life ma con degli avatar apposta, però di rilevare la nostra mimica facciale e di trasportarla al nostro avatar in tempo reale, no? Abbiamo di fronte una serie di cose. Già se andiamo a vedere su quello che succederà nel mercato, molti di voi avranno giocato alla Wii, che è già stata una grande innovazione, no? Quella, a un certo punto ha cambiato il modo di giocare con i videogiochi, non si sta più fermi a muovere solo le dita, ma si cominciava a giocare a tennis muovendo il braccio, facendo il gesto, giocare a golf facendo il gesto e così via. Tra qualche mese uscirà un aggeggio della Microsoft, che si chiama Project Natal, in cui l'interfaccia è totalmente eliminata, cioè non c'è bisogno neanche più di avere l'aggeggino, perché il sistema riconosce i nostri movimenti e ci fa muovere all'interno del videogioco. Cioè, l'interfaccia sarà totalmente naturale, per cui se noi vorremmo far avanzare il personaggio avanzeremo, se vogliamo muoverlo così ci muoveremo così e interagiremo direttamente con quello che accade all'interno dello spazio culturale di quello schermo. Non è l'unica cosa, ce ne sono tantissime. Ieri Derek Alcorcoro mi raccontava a Bologna di un progetto dell'MIT con degli occhiali, che noi abbiamo parlato di un passaggio importante della realtà, cioè che è il nostro passaggio all'interno di una realtà fatta di pixel, no? Però c'è molto pixel che può entrare anche nella nostra realtà, per cui con un sistema di occhialini che stanno elaborando all'MIT noi potremmo avere la cosiddetta realtà aumentata, cioè un layer, un livello di informazioni sovrapposto alla realtà fisica che noi abbiamo, che ci consentirà di leggere il mondo. Per cui io passo vicino a un edificio e ne conosco la storia, penso che voglio andare a un vicino, mi serve un tabaccaio e mi si indica il tabaccaio con le frecce e così via. Non è facile dire dove stiamo andando, non è affatto facile, è tutto molto veloce. L'unica cosa certa che sappiamo è che accadrà prima di quanto pianifichiamo. Se c'è una cosa che ci ha insegnato la storia di questi 15 anni, è che quando vediamo una cosa e diciamo: ah, bello, magari quando questa tecnologia sarà matura succederà questa cosa. Sì, ma ci vorranno 10 anni e ce ne volevano 2. Tutto questo andrà sempre molto più veloce e andrà sempre più a lavorare sul modo in cui noi pensiamo a noi stessi come esseri umani e sul modo in cui noi interagiamo con il nostro mondo circostante e con gli altri esseri umani. Tutto questo è quello che chiamiamo banalmente cambiamento. avrei potuto farvi davvero tantissimi altri esempi, però se provate a ragionarci in questa prospettiva e a guardare quanto è cambiato il vostro quotidiano negli ultimi 10 anni, probabilmente avete già un'idea di come sia iniziata l'accelerazione. Voi sapete che l'accelerazione si chiama accelerazione perché inizia lenta e poi ogni secondo è più veloce, quindi tende a essere sempre, sempre più veloce. Noi abbiamo solo una cosa che possiamo fare di fronte a uno scenario di questo tipo. Ve lo dico e chiudiamo. Dobbiamo lavorare sulla nostra capacità di imparare, di costruire un sistema, in qualche modo, di comprensione di uno scenario di questo tipo e di adattamento. Dobbiamo lavorare sulle nostre categorie interpretative e sul modo in cui leggiamo il nostro mondo che va così veloce. Dunque, se ci sono domande, eccone una.
Buonasera. Una domanda su dove ci porterà tutto questo in termini di profondità, perché tutto questo cambiamento continuo, alla fine, non lo so, io parlo di me stessa, della mia vita, di come sto vivendo queste trasformazioni da quarantenne. Mi sembrava che in passato, nei miei primi 20 anni, diciamo così, tutto fosse vissuto con molta più lentezza. Ad esempio, lei parlava prima di quando ha scritto la tesi di laurea, anch'io l'ho scritta sul primo IBM portatile affordable, per dire, come lei, insomma, era tutto più lento, si leggevano i libri, per leggere un libro ci vuole, cioè devi andare a fondo. Devi arrivare in fondo a quelle 350 pagine, è uno sforzo, è un processo. Adesso leggi su internet 1500 informazioni, hai bisogno di un'informazione, vai lì, clicchi, la trovi. Cioè, tutto questo che cosa poi produce sul nostro cervello, sulla nostra capacità di essere creativi nel modo in cui lo si era in passato? Cioè, immagino ci sia adesso un altro tipo forse di creatività, però si perde forse anche qualcosa o no? O comunque c'è in atto una trasformazione antropologica tale per cui l'essere umano diventerà qualcosa di diverso?
Davvero una domanda molto molto complessa. Questione velocità, rapporto con il libro, e il punto è che questo è un processo già iniziato da almeno 50 anni. Cioè, il primo cambiamento antropologico da questo punto di vista noi l'abbiamo vissuto con la televisione, per esempio, che ci ha educato. Noi venivamo da un mondo che eravamo abituati a conoscere attraverso la lentezza della comprensione di un ragionamento editorializzato, e siamo passati a una comprensione del mondo che era sempre più iconica. C'è uno studio bellissimo che si intitola The Missing Half Second, il mezzo secondo mancante, che spiega proprio come la televisione, nel passaggio dal libro alla televisione, ci abbia sottratto quel mezzo secondo in cui noi partecipavamo in modo critico all'elaborazione dell'informazione, per cui poi siamo arrivati al famoso luogo comune, è vero, l'ha detto la televisione, no? Cioè, è un processo che comunque è iniziato da tantissimi anni. Il libro non è morto, poi, evidentemente. Il paradosso è questo, è che in realtà poi internet alla fine è tutto lettura e scrittura. Quindi probabilmente le generazioni che stanno cominciando a crescere oggi saranno molto più alfabetizzate rispetto a quelli che io mi trovo in aula oggi, per esempio, che sono delle generazioni che sono cresciute senza aver quasi mai letto e senza avere nessuna familiarità con l'espressione scritta, perché la nostra scuola non ci abitua tradizionalmente ad avere una grande espressione scritta. Su uno scenario più ampio ci ho due risposte. Uno è che oggi tutti gli scienziati si stanno interrogando su come sta cambiando il nostro cervello. È una cosa che nessuno sa, per due ragioni. Primo, perché, come vi dicevo, il nostro problema fondamentale è che ci troviamo a lavorare cercando di capire dopo che cosa è successo prima. Nessuno di noi sta progettando il cambiamento. Cioè, internet è l'artefatto umano che si è evoluto più in fretta nella storia dell'uomo. E il paradosso è che dopo aver lavorato per millenni cercando di costruire delle cose progettate e governate, a un certo punto scopriamo che la cosa che funziona meglio e che cresce più rapidamente è l'unica cosa che non ha né un progetto né un governo. che è una cosa su cui poi probabilmente nei prossimi anni finiremo per riflettere anche bene. Di fatto, non essendo progettata, non essendo governata internet, quindi tutto questo, internet sempre in senso esteso, quindi stiamo parlando di device, di tutto il resto, però non essendo progettato questo cambiamento continuo, lo possiamo descrivere solamente ex post. Ci sono dei casi illuminati, Derek Decco, Kevin Kelly, di personaggi che già negli anni 90 avevano descritto il mondo di oggi, non con il lessico che usiamo noi perché non lo potevano sapere, però con delle intuizioni molto forti. Però di fatto uno dei nostri problemi sarà quello di continuare sempre a imparare ex post, cioè cercare di essere molto, dobbiamo lavorare molto sul metodo più che sul dato, dobbiamo imparare ad essere molto reattivi rispetto al cambiamento che sta avvenendo malgrado noi. E quindi questo è un problema. Il secondo problema è che nessuno di noi conosce poi benissimo il nostro cervello. Il nostro cervello è ancora una cosa che non abbiamo finito di comprendere fino in fondo, quindi non sappiamo come funzionerà. Molti si stanno chiedendo, ma internet ci rende più intelligenti, internet non ci rende più stupidi, c'è un dibattito che soprattutto negli Stati Uniti è molto forte. La mia posizione personale, che è una posizione personale, che non è chiaramente, cioè se avessi una risposta a questa cosa sarei ricchissimo, però la mia posizione personale è quella che usare il termine trasformazione. Cioè ci stiamo trasformando in maniera molto profonda e non è un meglio o un peggio, è solo una questione di diverso. Il mondo funzionerà in una maniera diversa, funzionerà in una maniera che per la logica stessa di internet, che costruisce il funzionamento delle cose sul consenso, qualcosa che comunque porterà qualche beneficio e che comunque porterà una serie di problemi nuovi, ma credo che rinunciare alla serie di problemi nuovi sia impossibile in qualsiasi scenario. Grazie.